braccio gli si rivela tutto ciò che ha fatto a partire da questo
incontro. Con la conchiglia, infatti, anticipo solo questo, nel dialogo dell'architettura conferma in Socrate la convinzione che lui, che è stato il filosofo per eccellenza, anzi, come molti imputano, il creatore di questa trappolona per l'essere umano che sarebbe la filosofia, in realtà avrebbe voluto fare l'architetto. Detta così, la cosa sembra attivare un registro quasi comico. In realtà non è esattamente così. Quando tenteremo di vederlo, quando Socrate dice che in realtà avrebbe voluto fare l'architetto, descrive il fare dell'architetto come un fare che in realtà appare vicinissimo, anche se per altri versi distante, a ciò che egli ha sempre fatto come filosofo. Ma il dirsi, lo vedremo, architetto, comporta come una sorta di spostamento all'interno della filosofia che la porta in direzione della composizione, in un certo senso potremmo dire, architettonica, in un itinerario che mette effettivamente in luce come stoffa comune un po' di tutte le attività dello spirito questa capacità ad un tempo stesso di progettare, ma di progettare con una temporalità che va al di là dell'astrattezza precostituita del progetto. Una capacità di calcolare che però non è una capacità di calcolare che si riduce ad aritmetica. Una capacità di immaginare forme che arriva a gradi infiniti di raffinatezza, ma quella raffinatezza che forse si può esprimere matematicamente, ma che è innanzitutto la raffinatezza con cui con la mano si sa cogliere la grana particolare di una superficie, di una pelle, o un peso infinitesimo che gravi su di una struttura. Potremmo forse dire sin d'ora una paradossale capacità di pensare, pensando contemporaneamente il fare di questo pensiero. Come dire, è una cosa su cui ritorniamo tante volte, poi nel Novecento, in sede filosofica, scientifica, umana, quando noi parliamo e pensiamo, ma parlando e pensando, direbbe la vispa Teresa, che male ti fo, in realtà no, qualcosa facciamo. Il nostro pensare e parlare non è mai innocente, è sempre un produrre situazioni. I sociologi direbbero, gli interazionisti simbolici dicono, o i costruttivisti sociali diremmo che siamo sempre in una interazione. Noi possiamo dire, io posso parlare di filosofia, qualcosa che sembrerebbe non avere rapporti pratici, no? Ma questo nel momento in cui vi siano alcune persone che per cortesia o follia loro mi stiano a sentire, questo produce un certo uso del loro tempo, una certa organizzazione della loro sensibilità, una certa progettazione loro di obiettivi. Questo parlare, come direbbe il Foucault del discorso sull'ordine del discorso, la parte immersa, pratica di un iceberg. I discorsi fanno, i discorsi determinano realtà, producono realtà. E non a caso, direbbe sempre Foucault, per molti versi l'ordine dei discorsi, cioè il complesso di regole che ci si dà per costruire dei discorsi, sono forme di controllo, di determinazione, di definizione di questa forza, limitazioni e finalizzazioni dell'effetto sociale dei discorsi. Allora, dicevo, c'è in qualche modo un pensiero che riguarda molto il compito impossibile, che consiste nel sapersi ad un tempo stesso una struttura che si produce e un effetto che si produce in rapporto a questa. Qualcosa che anche in qualche modo ci parla di una capacità di respirare nel fare il contesto in cui si fa, di sentire il metabolismo che c'è in qualche modo tra noi e tutto ciò che c'è attorno, sentire che il nostro centro è in realtà sul bordo in cui siamo a contatto con tutto il resto. In un certo senso, quindi, quando Socrate nel dialogo Upalino dell'architettura ci parla di essere, di aver voluto sempre al fondo essere un architetto, ci parla di qualcosa in cui più che negarsi la filosofia, in un certo senso se ne svela una faccia non riconosciuta in quello che potremmo chiamare la rappresentazione tradizionale accademica, classicamente sistematica, di ciò che è filosofia. E si esalta la parentela tra tutta una serie di gesti del pensiero che sono senz'altro collocati all'interno di una certa materia, di una certa disciplina, ma sono fondamentalmente qualcosa che va al di là di questa definizione. Nella sostanza sono qualcosa di impossibile che prende parzialmente le forme di un'attività possibile. E forse diventano anche la forma più ricca di questa attività possibile, in omaggio al loro cuore di vera impossibilità. D'altra parte, credo che questa sia una vostra esperienza, pensatori, scienziati, scrittori, cultori di materie letterarie, quasi sempre diventano veramente importanti quando finiscono per interessare anche coloro che non sono i professionisti della loro disciplina. Quando risulta evidente che ciò che fanno non è importante solo per chi abbia sottoscritto un patto con la vita, dicendo io non so, faccio il filologo italiano, mi interessa di ciò che è filologia italiana. È qualcosa che magari fanno facendo il filologo italiano, che però sembra interessare anche altri, sembra interessare il lavoro degli altri, sembra interessare la vita degli altri, perché è qualcosa che appartiene nel suo aspetto più intimo e decisivo a un ordine che non si fa definire da quella disciplina, da quella materia scolastica particolare o da quel settore di attività artistica particolare. Stavo pensando, dice un filologo italiano, mi rimette Gianfranco Contini, insomma. Per coloro che eventualmente potessero trovare spiritosa questa trovaglia a proposito di Contini e a proposito di questa eccedenza, mi ricordo che quando avevo la vostra età e avevo cominciato da un paio d'anni a fare questo mestiere che sto continuando a fare, credo non meglio di allora e là, mi ritrovavo con un anziano e prestigioso professore del mio istituto di tanto in tanto per conversare. Ricordo che una volta, per divertirci letteralmente, più s'amuser, come direbbe Baudelaire, componemmo un ideale giudizio di concorso in cui una commissione di italianisti negava a Gianfranco Contini l'idoneità per far occuparsi di letteratura italiana, utilizzando il fatto che aveva in vita sua anche firmato un saggio che riguardava l'architettura, il che dimostrava che avrebbe dovuto essere valutato da un'altra commissione. Insomma, verrebbe alla mente ovviamente la formula con cui scommentò uno dei membri della commissione che negò a Walter Benjamin la libera docenza, che disse più o meno: per il fatto di essere geniali non è mai diventato professore nessuno, lo si diventa per altri motivi, giustamente anche. Insomma, non a caso ci interessano in genere queste cose quando compaiono altri motivi. Altri motivi di questo, rispetto a questi altri motivi, quando emerge qualcosa che sembra importante al di là della definizione merceologica del sapere o del fare artistico in cui cadrebbe il prodotto. Anche qui un varcamento di linea che richiede una trasformazione di criteri di lettura, richiede un salto di ordine del pensiero. Un po' la cosa che abbiamo corteggiato sin dall'inizio, vedendo ad esempio come funzionava la trasvalutazione di tutti i valori in Nietzsche, appunto, non genericamente negazione di qualcosa, ma l'evitazione di un pensiero altro che si sostituisce distrutturandolo a quello che gli impedirebbe di esistere se venisse ossequiato. E non a caso, ricordate, Nietzsche se la prendeva con coloro che avrebbero potuto confutare la presa decadente del cristianesimo e non lo facevano per viltà, in qualche modo, no? O per debolezza etica. Bene, la conchiglia che Socrate incontra sulla spiaggia, quando da giovane avrebbe potuto, riflettendo adeguatamente su il segnale che essa le dà, ritorna in un saggio del 37 intitolato L'homme et la coquille, l'uomo e la conchiglia. Di cui riprenderemo la lettura, di cui al momento però semplicemente con un espediente vagamente proustiano, lo dico però così per gioco, leggiamo solo alcune righe dell'inizio e poi il breve paragrafo finale. S'il y a eu une poésie de merveilles et des émotions de l'intellect, à quoi j'ai songé toute ma vie, il n'y aurait point pour elle de sujet plus délicieusement excitant à choisir que la peinture d'un esprit sollicité par quelqu'une de ces formations naturelles remarquables qui s'observent çà et là, ou plutôt, qui se font observer. Parmi tant de choses, des figures indifférentes et accidentelles qui nous entourent. Se vi fosse una poesia delle meraviglie e delle emozioni dell'intelletto, ritorneremo poi subito su questa forzatura geniale, direi, e interna al discorso che stiamo facendo, del carico semantico di questi termini. Cioè, perché in questa frase vedremo tra poco cosa vuol dire poesia, uno potrebbe chiedersi. Le meraviglie siano pure le meraviglie, e le emozioni dell'intelletto? Ha emozioni l'intelletto, potrebbe dire qualcuno. Le emozioni sono le emozioni e l'intelletto sono l'intelletto. Però effettivamente quanto è importante per tante cose che noi leggiamo che sono importanti, scoprire che la cosa importante nell'intelligenza è il cuore, e che la cosa importante nel cuore è l'intelligenza. Manzoni, ricordate anche, forse nel corso scolastico ce lo spiegava, no? Ricordate quando i personaggi positivi del romanzo, affidandosi alla provvidenza, dicono: il cuore mi dice che ci rivedremo. Il commento ovviamente di quel meraviglioso, ossessivo, lucidissimo e a suo modo terribilmente distruttivo, riscattato da una grande forza di composizione che Manzoni commenta: ma che cosa sai il cuore? Solo un po' di ciò che è accaduto, che ne sai il cuore del futuro? Beh, è importantissimo per il cuore essere intelligente, e per l'intelligenza e la ragione avere i sentimenti. E questa cosa sembra una sciocchezza poetica. In parte la letteratura e la poesia vivono per questo, ma la cosa non si limita a loro, ma vediamo più tardi. Allora, se vi fosse una poesia delle meraviglie e delle emozioni dell'intelletto, e sì, la meraviglia, certo, è ovviamente il Zaumazein, è lo stupore, quello stesso stupore da cui gli antichi facevano partire l'esercizio filosofico, no? Insomma, lo stupore è quella cosa che normalmente fa paura perché è una cosa nuova, ma invece di usare la conoscenza per neutralizzarla, come diceva Nietzsche, no? La conoscenza spesso è una figlia della paura, serve a dire una cosa nuova è una cosa che conosco già, quindi non mi faccio turbare. Beh, il Taumazin accoglie il turbamento, lo assume come una provocazione a cui andare dietro, come una carica da cogliere e da sviluppare. Mi stupisco e faccio agire in me questo stupore, lo rendo in un certo senso produttivo, creativo. Questo potrebbe anche indurci a leggere l'attacco di quella splendida invenzione di Valéry dedicata al soggiorno di Cartesio in Olanda, dove Cartesio arriva in un posto dove non capisce niente della lingua, e forse proprio per questo è nella condizione migliore per capire. Tutto diventa una provocazione enigmatica sottratta all'illusione di sapere qualcosa, di aver già capito. Ma ci torneremo, peut-être. Forse, ecco, se ci fosse una poesia di questo tipo, alla quale ho pensato con desiderio, j'ai songé, songé proprio in francese, per questo leggo il testo anche in francese, perché a volte bisogna in qualche modo non perderlo di vista, a volte anche col tedesco, con alcuni autori che vedremo, con Nietzsche non l'ho fatto per evitare di arrivare a, insomma, per arrivare, per rifare, ritrovarmi io nella caricatura che Heine faceva di Görres quando diceva che teneva la cattedra di a Jena di storia universale, e alla fine del primo semestre era arrivato a parlare di Adamo ed Eva. Cioè, per cui, però forse con Valéry bisogna stare al... Vi consiglio la lettura di Heine, di Romantische Schule e di Francesco Sustende, no? Rendiconti parigini. La scuola romantica sono testi di grande importanza per leggere il clima di quel primo Ottocento della cultura, ma anche sono un luogo di meravigliosa cattiveria caricaturale, insomma, una sorta di Crozza che fosse anche un grande poeta, un grande pensatore, insomma, no? Da non perderselo effettivamente, tanto più che in televisione Heine non ci va. Tedesco, ebreo e comunista. Tanto giro non ha. Ed è morto, ovviamente. Allora, se ci fosse questa poesia, una poesia che sarebbe poesia e nello stesso tempo una filosofia, non ci sarebbe per essa, per questo tipo di poesia, un oggetto, un soggetto, anzi un tema, più délicieusement, un bel avverbio lungo che spalma il godimento su tutta la sua curva, no? Non ci sarebbe niente di più deliziosamente eccitante da scegliere che la pintura, che la descrizione di uno spirito sollecitato da qualcuno di queste formazioni naturali rimarchevoli che si osservano qua e là, o, parentesi, piuttosto che si fanno osservare. Queste formazioni della natura che prima dice si possono vedere qua, anzi no, sono loro che in un certo senso ti seducono, ti costringono a osservare. In mezzo a tante cose di figura indifferente e accidentale che ci circondano. È esattamente, lo vedrete se leggerete Eupalinos, la scena di Socrate sulla spiaggia, no? Noi siamo circondati di cose, di oggetti. E non li guardiamo tutti nello stesso modo, anzi non li vediamo tutti nello stesso modo, anzi in un certo senso non vediamo tutto ciò che c'è attorno a noi, vediamo soltanto ciò che siamo abituati, addestrati a vedere. Questa è una cosa che gli psicologi e i psicologi sociali mettono molto in evidenza quando parlano della percezione, no? E ci dicono: guardate che la percezione non è soltanto un fenomeno fisiologico, biologico, è sin dall'inizio un fenomeno culturale, perché quando percepiamo non possiamo assumere tutto ciò che gli stimoli che ci vengono dati, li selezioniamo, li categorizziamo, e le nostre categorizzazioni sono guidate dall'addestramento che i nostri occhi, i nostri sensi hanno avuto all'interno della nostra cultura, per cui nello stesso posto persone diverse, con culture diverse, a maggior ragione vedono cose diverse. Cioè, classico esempio che spesso facevo quando dovevo spiegare queste cose: se voi siete in un deserto australiano, vedete soltanto della sabbiaccia rossa ed eventualmente qualche pericoloso canguro itinerante, mentre invece un aborigeno australiano vede. Quindi vede pili di cibo disparsi, coglie delle vibrazioni della pennella della sabbia, un'infinità di cose che parlano di azioni possibili, vede cose diverse. E insomma, Lévi-Strauss raccontava, no, l'episodio dell'algonchino, l'eschimese, chiamatelo così, di Franz Boas, che antropologo famoso, che l'aveva portato appunto a New York, e lì l'eschimese, i grattacieli gli sembrava che fossero degli igloo, non gli importava assolutamente niente. Di tutto ciò che non aveva mai visto, sembrava non essere minimamente né attratto né impaurito. Passava ore e ore a studiare la forma delle maniglie delle porte, che evidentemente entravano in relazione con un suo criterio di importanza. Vedeva quelle e non vedeva altre cose. Allora, in mezzo a tutte le cose che attorno a noi hanno una figura indifferente e accidentale, ci sono alcune cose, queste rimarchevoli formazioni della natura, che si fanno vedere, costringono a guardarle, ci attirano. Incomincia quindi una riflessione di grande qualità e di grande complessità, che adesso non dico, e si arriva a questa conclusione. Un breve brano che è staccato graficamente dal resto e che è proprio un'uscita dal giro del discorso che si fa. Je vais rejeter ma trouvaille comme on rejette une cigarette confumée. Cette coquille m'a servi, excitant tour à tour ce que je suis, ce que je sais, ce que j'ignore. Comme amener la maçon dans la terre grasse en crâne, et l'approchant de sa face vivante, s'émire affreusement en quelque manière, et comme il entre dans une méditation sans issue, que borne de toutes parts un cercle de stupeur, et ainsi, sous les regards humains, ces petits corps calcaires, creux et spirales appellent autour de soi quantité de pensées dont aucune ne s'achève. Sto per ributtare, la mia trouvaille, la cosa che ho trovato, la conchiglia appunto, come si getta una sigaretta consumata. Questa è una cosa molto importante. Un tempo avevo un progetto di scrivere una cosa sulle sigarette al cinema, non ho avuto tempo di farlo, come in genere avviene per molte altre cose, perché una sigaretta è estate, io non fumo, ma ho osservato, è una grande segnalatrice del tempo, si consuma in un certo tempo, e mentre si consuma, chi la fuma in un certo senso sta come in una sospensione temporale, quasi sempre la fumata per moderare la tensione o per blandire la stanchezza, ha qualcosa che si allea col sentimento della sua stessa consumazione. La sigaretta se ne va in fumo, ma tante cose se ne vanno in fumo. La sigaretta consumata, questa conchiglia mi è servita, ha eccitato attorno, cioè ha eccitato in tutto e per tutto, giro dopo giro, ciò che io sono, ciò che io so, ciò che io ignoro. Un grande sasso nello stagno che mette in movimento tutto, quello che sono, quello che so e anche quello che non so. Come Amleto, che tira su dalla terra grassa un teschio, la scena di Yorick, no? Polio, e avvicinandolo alla sua faccia viva, si guarda in maniera sgomentante in qualche maniera, ed entra in una meditazione senza via di uscita, che determina in tutte le direzioni un cerchio di stupore, così sotto lo sguardo umano, la conchiglia, questo piccolo corpo calcare, cavo e spiralato, richiama attorno a sé una quantità di pensieri di cui nessuno si compie. E Valéry è un grande maestro del non finito, di un calcolatissimo non finito. Dunque, adesso sarebbero le 17:18 e io quindi devo lasciarvi liberi. Grazie. Uno dei prossimi mercoledì, avrei voluto farlo oggi, ma non posso per alcuni motivi, recupereremo un'ora che abbiamo perduto in precedenza.